Sono contento di poter oggi condividere la parola di Dio insieme a voi e subito qua voglio iniziare, subentrare nel messaggio di oggi, con la parola condividere o dividere. Sicuramente tutti noi ci ricordiamo di alcune situazioni o momenti della nostra infanzia, vero? Sono tanti sicuramente momenti e situazioni, però intendo quando per esempio i nostri genitori ci invitavano a condividere i nostri giocattoli con gli altri, vero? Quando c'erano ospiti a casa nostra e c'erano bambini, allora avevano anche il diritto di giocare con i giocattoli che mio padre e i miei genitori avevano comprato a me. O quando ci chiedevano di dare la metà della cioccolata anche alla mia sorella. Dovevo condividere, dovevo anche dividere. Mia moglie, per esempio, adesso non c'è, però mia moglie per esempio ha condiviso per anni, perché lei è gemella, per anni ha condiviso l'email, cioè l'indirizzo di email con la sua sorella gemella, il cellulare, tutto quello, cioè facciamo tutto insieme, quindi quando la contattavo poteva anche essere che rispondeva a mia cognata. E io mi ricordo anche, per esempio, come all'età di 13-14 anni, mia sorella ed io condividevamo una stanza. L'unica separazione tra lei e me era semplicemente un armadio che era stato messo in mezzo. Papà ha messo quell'armadio gigante in mezzo alle stanze per separare le due parti. E ognuno aveva la sua parte. E guai a chi entrava sul territorio dell'altro. Oggi, dopo tanti anni, devo dire anche ai miei figli, però i maschi, devono condividere la stanza. Hanno una stanza insieme e qualche volta quando vado nella loro camera, nella loro stanza, vedo come dei separé, con i cartoni. Condividono gli spazi che hanno e anche lì guai a chi entra nel suo territorio, perché ovviamente vogliono avere la privacy, ok? Oggi la privacy è importante anche per i piccoli, non solo per i grandi. E per far anche capire, oh, resta tu lì dove sei, questo è territorio mio. Non c'è bisogno che ti avvicini più di tanto. Sapete, miei cari, ridiamo e mi fa piacere, ma in verità non siamo diversi tante volte nei confronti di Dio, sapete questo? Qual è il territorio nella tua vita che non vuoi condividere con il Signore? Inizio con questa domanda. Quale territorio della tua vita non vuoi condividere con il Signore? Nel testo che oggi approfondiremo in Luca 5:1-11, vedremo come Gesù mette piede in un territorio della vita di Pietro, causando un cambiamento completo. Vogliamo leggere questo episodio che ci racconta Luca. Luca 5 verso 1-11. Qui leggiamo: mentre egli stava in piedi sulla riva del lago Genezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva d'esse. I pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato una di quelle barche, che era di Simeone, cioè Pietro, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso niente, nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simeone. Allora Gesù disse a Simeone, cioè Pietro: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Fin qua il testo. Michele, il titolo che ho dato a questo messaggio di oggi è «Prendi il largo e getta le tue reti». È un invito che Dio oggi ci fa. E voglio approfondire quattro punti principali. Primo, diventa un pulpito di Dio. Dio ci chiama oggi a diventare un pulpito per Dio. Entriamo in profondità, nei dettagli. Secondo, prendi il largo e getta le tue reti. Terzo, riconosci il Signore Gesù come Dio, come il Signore. E quarto, la chiamata. Lascia tutto e seguilo. Primo, diventa un pulpito di Dio. Cara Chiesa, cari fratelli, il testo appena letto insieme ci presenta un uomo o uomini che erano andati semplicemente a pesca a motivo della loro professione. Andare al lavoro, come tutti noi facciamo ogni giorno, no? Quando ci alziamo, andiamo al lavoro, la giornata passa, rientriamo e magari abbiamo fatto anche qualcosa per la nostra tasca. Nel verso 5 leggiamo le parole di Pietro che disse a Gesù: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati». Gesù venne nella barca di Pietro e gli comanda e gli dice: «Dai, andiamo fuori». E Pietro dice: «Ma maestro, tutta la notte siamo stati fuori, tutta la notte». Pietro e i colleghi di lavoro, ovvero i soci di Pietro, Giacomo e Giovanni, esperti pescatori, dopo una notte intera di lavoro senza risultato positivo e stanchi, iniziano a smontare e lavare le loro reti. Cose che avremmo fatto anche noi, vero? Dopo una giornata abbastanza dura, avremmo anche noi smontato e avremmo iniziato a lavare le reti per andare a casa. Sapete, miei cari, oggi quando un pescatore va a pesca e non prende pesce, non è così grave come all'epoca. Oggi abbiamo dei contenitori o magari anche congelatori dove magari tutto quello di ieri, congelandolo, rimane buono anche per l'indomani, così si può anche vendere, vero? Si può vendere. Ma i pescatori dell'epoca vivevano della pesca giornaliera. Significa che la loro pesca, di quello che loro prendevano, era importante per sopravvivere. Quindi niente pesce, niente soldi per mantenere famiglia, per mantenere figli, per pagare le spese, i costi giornalieri. Vi potete immaginare come si sono sentiti questi discepoli, come si è sentito un Pietro e i suoi soci. E ora all'improvviso, stanchi, forse nervosi e delusi dell'accaduto, viene Gesù chiedendo di rimanere in barca. Conosci anche tu questa situazione della tua vita, dove tutto sembra di non andare proprio come deve andare, e Gesù dice: «Sì, ma calmati. Comunque fai quello che io ti dico». All'improvviso stanchi e forse anche nervosi. E non solo chiede che rimanessero in barca, addirittura sale sulla barca e chiede di scostarsi, cioè vuol dire spostarsi un po' da terra, e si siede sulla barca e inizia a predicare. Quello che fa Gesù. Ma lo fa in un momento di stanchezza, in un momento di delusione, in un momento non bello nella vita di Pietro e dei suoi compagni. Miei cari, la barca di Pietro nel momento di stanchezza, sapete, nel momento di frustrazione, di delusione, diventa il pulpito di Dio. Il pulpito di Dio. Sulla barca di Pietro, lì nel suo territorio, nel campo suo di lavoro, nella sua vita, lì dove porta tutta la sua esperienza per sopravvivere, Gesù ora mette piede. Ora Gesù mette piede su questa barca. E questa barca diventa il pulpito di Dio. La sua barca, l'attrezzo di tutti i giorni che usava Pietro, non l'ha più usata o non aveva più l'uso per cui fu fatta. Quel giorno quella barca per Pietro e i suoi soci non fu utile per la vendita dei pesci, ma utile per l'Evangelo, per la parola di Dio. La barca di Pietro diventò il pulpito di Dio per spargere la voce dell'Evangelo, per dare gloria a Dio. E forse anche tu nella tua vita, esistono anche territori nella tua vita spazi, delle barche in cui Gesù non ha messo ancora piede. Forse è la tua vita proprio quella barca in cui Gesù non ha ancora messo piede. Quante volte le cose nella nostra vita non vanno come vogliamo noi, come questa esperienza di Pietro? Secondo voi perché sono usciti fuori di notte? Perché avevano tempo? Qual era la loro intenzione? Pescare per guadagnare, vero? Avevano un obiettivo. E quanti obiettivi abbiamo noi nella nostra mente tante volte, le quali non si verificano? Quante volte, tanto per dire, andiamo a pesca per ottenere un risultato e soddisfare la nostra carne, le nostre intenzioni, ma non abbiamo successo e magari ci chiediamo perché? Perché? Ecco il perché. Perché se quel territorio rimane nostro, non glorifichiamo Dio. Se quel territorio rimane nostro, non glorifichiamo Dio. Fratelli, questa storia vissuta di Pietro e i suoi soci ci fa capire che proprio quando siamo stanchi, quando siamo disperati e delusi, proprio in quella situazione la nostra vita, i nostri territori che non vogliamo condividere, possono diventare il pulpito di Dio. Questi sono i momenti dove iniziamo a smontare e lavare le reti. Questi sono i momenti in cui finalmente smettiamo a intervenire con le nostre proprie forze, perché riconosciamo basta, non ce la facciamo più. Questi sono i momenti dove dobbiamo cedere e fare spazio a Gesù nella nostra vita, in un territorio di fallimento. Questo è il momento dove la nostra vita diventa il pulpito di Dio. Strano, vero? Contro la nostra logica. E quando la nostra vita diventa il pulpito di Dio o di Gesù, non solo viene glorificato Dio, ma proprio lì iniziamo a fare delle esperienze con Dio fuori di ogni logica umana. Quando la nostra barca diventa il pulpito per Dio, allora Gesù è sulla nostra barca e se gli diamo ascolto faremo delle esperienze eccezionali. Secondo punto, prendi il largo e getta le reti. Nel verso 4 e 7 leggiamo: come ebbe terminato di parlare, disse Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano. Cari fratelli e care sorelle, quanto tempo dedichiamo a Gesù nella stanchezza? Sapete, il motivo più frequente per cui non leggiamo la Bibbia, per cui non andiamo in preghiera, per cui non vediamo nelle riunioni di chiesa, per cui non andiamo nello studio biblico, il motivo più frequente è la stanchezza. Siamo stanchi del mondo, di tutto quello che ci accade, di lavoro. Siamo oppressi e non abbiamo più tempo per il Signore. Siamo talmente stanchi e presi dalle faccende di questo mondo che non troviamo più tempo per Dio. Pietro, Giacomo e Giovanni, uomini che tutta la notte cercarono di tirar fuori pesci, non obbediscono solo alla prima chiamata di Gesù quando Gesù sale sulla barca e chiede di spostarsi da terra per fare della loro barca il pulpito di Dio. No, danno anche risposta e un sì alla chiamata di Gesù quando disse: prendi il largo e gettate le vostre reti. Ubbidiscono. Per due volte ubbidiscono. Nel verso 5 abbiamo letto che Pietro disse: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Cioè praticamente fa capire: Signore, ok, la tua logica però non è logica. La tua logica va contro la nostra logica. I pesci, appena i raggi di sole arrivano sulla superficie dell'acqua, scappano, si nascondono. Cioè, non è logico che ci stai dicendo. Ora di giorno dobbiamo uscire fuori, di notte non abbiamo preso niente e ora invece di giorno ci comandi di andare fuori? Non ha senso. Però, secondo la tua parola, dice Pietro, getterò le reti. Non per convinzione mia, ma perché tu l'hai detto. Getterò le reti. Cari fratelli, quante volte la Bibbia ci chiama a fare delle cose che vanno contro la nostra natura, contro le nostre convinzioni. Quante volte abbiamo dovuto, per esempio, perdonare una persona, essendo sicuri che eravamo nel diritto e siamo lo stesso andati incontro alla persona, perché Dio ce l'ha comandato. O quante volte abbiamo dovuto evangelizzare una persona dopo che le abbiamo evangelizzato, abbiamo parlato mille e mille volte e lo stesso continuiamo. Ma quante volte abbiamo anche dovuto gettare le reti, sul vero senso della parola, anche se va contro la nostra logica, e non l'abbiamo fatto al comando di Gesù. Quante volte non l'abbiamo fatto? Pietro nella sua stanchezza non solo ubbidisce alla parola di Gesù, ma nel contempo va contro la propria logica. E Gesù ci chiama ad andare contro la nostra propria logica, va contro le sue proprie esperienze. Pietro e i suoi colleghi erano esperti, sapevano il significato di andare fuori con la barca, era la loro professione. Gesù chiama Pietro e i suoi colleghi di andare anche contro la propria esperienza, di andare contro la propria professione, sapete, di andare contro se stessi, perché quella barca rappresenta la loro vita e la loro vita è tutto il tempo era sulla questa barca. E quindi se avevano intelletto per qualcosa era la barca, perché tutti i giorni erano fuori, tutti i giorni, e quindi erano istruiti per quanto riguarda andare a lavorare sulla barca. Ma Gesù dice, no, tutto quello che avete imparato fino a questo punto metto sotto sopra. Ed è quello che Gesù fa quando noi incontriamo Gesù. Tutto quello che noi abbiamo imparato dai nostri genitori, dai capi religiosi, che ce ne sono tanti su questa terra, Gesù inizia a mettere tutto sotto sopra. Questo episodio nella vita di Pietro ci insegna due cose. Primo, l'ubbidienza e la prontezza di andare oltre le nostre capacità, sia anche nella stanchezza e anche nella delusione, per evangelizzare, per portare il messaggio di Dio alle persone. Infatti leggiamo in Matteo 28, 19 e 20. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questo è quello che Gesù ci comanda. Siamo il pulpito di Dio, la Chiesa è il pulpito di Dio, la tua vita è il pulpito di Dio. Siamo chiamati a essere luce, siamo chiamati a essere delle sentinelle, come abbiamo sentito da Tommaso 2 settimane fa. Secondo insegnamento, siamo chiamati a ubbidire alla parola di Dio, mettendola in pratica, anche quando questa parola va contro la nostra esperienza, anche quando va contro la nostra logica, anche quando sembrano di essere parole assurde, gettiamo le reti, perché Lui ce lo comanda. Infatti leggiamo in Giacomo 1, verso 22, ma mettete in pratica la parola, cioè gettate le reti, mettere in pratica, e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. È quello che Gesù ci comanda, quello che Gesù ci invita. Pietro non è soltanto ascoltatore, non sono solo dei rumori che sente di Cristo quando gli dice vai fuori, no, realizza quello che dice Cristo. A suo comando, anche se sembrano parole assurde nell'orecchio di Pietro, le mette in pratica, getta le reti in un orario dove prendere pesce non dovrebbe essere possibile, fa una cosa impossibile e non entra nella ragione dell'essere umano, però nel contempo fa un'esperienza incredibile con Gesù. E io ti chiedo, vuoi fare un'esperienza incredibile con Gesù? Allora non devi più contare sulle tue opinioni, allora non devi più contare sul tuo intelletto e sulle tue esperienze, ma su quello che ci chiama a fare Gesù, gettare le reti. Il testo in Luca ci dice che due barche non bastarono per la quantità, due barche non bastarono per tirare fuori quei pesci, anzi addirittura le reti si rompevano, talmente la quantità dei pesci che era così grande. Tu credi che questo Gesù può fare anche nella tua vita? Veramente crediamo questo? Io penso che tante volte non crediamo, leggiamo la Bibbia, questi passi così profondi, ma pensiamo che non può capitare a noi questo, vero? Poi voglio dire un'altra cosa, quel Dio di quel Pietro è anche oggi il nostro Dio. E non è cambiato, lui non cambia. In Matteo 6,33 leggiamo un verso molto interessante, direi un principio di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ripeto, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in più. Allora, cosa dobbiamo fare prima? Cercare prima il regno di Dio. Cosa facciamo noi? Cerchiamo prima di soddisfare noi, giusto? Cerchiamo prima di fare secondo le opinioni che abbiamo noi. Nein. Gesù dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Allora se noi cerchiamo, questa è una promessa, se noi cerchiamo prima il regno di Dio, e qui mi cari questa parola, il regno di Dio, è così ampio, significa evangelizzare, significa mettere la parola di Dio in pratica, significa leggerla ogni giorno, significa avere preghiera, avere comunione con Dio, significa avere comunione con i fratelli, significa servire nella Chiesa, significa venire agli studi biblici, significa sacrificio, è un sacrificio. Però Dio dice, cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Dio benedici, benedice chi ascolta la parola di Dio e chi la mette in pratica. Miei cari, Gesù oggi vuole salire sulla nostra barca, Gesù vuole salire sulla tua barca, Gesù oggi vuole mettere piede in quel territorio dove magari cerchi di nascondere, dove tu pensi di avere esperienza. Gesù oggi ti chiede di andare contro la tua logica. Anche se sembra assurdo, Gesù oggi bussa alla tua porta e dice, sì, sembra assurdo, però vai contro la tua logica. Gesù ti chiede di prendere il largo e gettare le reti. La domanda è, come rispondi tu a questo invito? Terzo punto. Riconosce il Signore nella persona di Gesù, cioè riconosce Dio nella persona di Gesù. Nel verso 8 a 9 leggiamo, Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità dei pesci che avevano presi. Cara Chiesa, se leggiamo attentamente il testo, noteremo che Pietro all'inizio lo chiamò, a Gesù lo chiamò, come lo chiamò? Maestro. Ecco perché aveva dato anche ascolto e ubbidì alle parole di Gesù. Questo incontro non fu quindi la prima volta, non è che la prima volta aveva incontrato Gesù in questa barca. C'era già una certa confidenza, fiducia da parte di Pietro nei confronti alla persona di Gesù Cristo. Infatti nel verso 5 leggiamo che lo chiamò maestro. Maestro. Ma anche Nicodemo, un capo religioso dei giudei, vi ricordate? Chiamò Gesù Rabbi, che significa maestro. E in più aggiungo un altro particolare, chiamato Giuda. Il traditore chiamò Gesù maestro, rabbi. Interessante, vero? Infatti leggiamo in Matteo 26, 24, da 24 a 25. Certo il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo che non fosse nato. E Giuda, il traditore, prese a dire, sono forse io, rabbi, maestro, sono forse io? E Gesù a lui lo hai detto. Cari fratelli, cara chiesa, cari ospiti, tutto il mondo riconosce Gesù come maestro. Noi non abbiamo bisogno di conoscerlo come maestro, come se fosse qualcuno da cui potessimo imparare. Anche i musulmani lo riconoscono come maestro, come mandato da Dio, come profeta, ma non significa niente. E forse anche tu lo riconosci come maestro, come qualcuno che ha qualcosa da dire, qualcosa da imparare. E forse cerchi di imparare da lui, vedendo in chiesa, leggendo la Bibbia, ma nel testo di oggi vediamo la reazione di Pietro e i suoi soci dopo aver tirato quella quantità dei pesci dell'acqua. Qual è la reazione? Pietro, così ci riporta il testo in Luca, si gettò ai piedi di Gesù. Si gettò ai piedi di Gesù. Perché, vede, non è solo un maestro. Dice, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Cosa significa questo? Pietro conosceva Gesù come maestro, ma iniziò a vedere la deità in lui, ha iniziato a vedere Dio, chiamandolo Signore dopo aver fatto questa esperienza straordinaria. Mio caro, mia cara, bisogna far entrare il maestro nella nostra barca, nella nostra vita, bisogna accettarlo, bisogna ubbidire, anche se non ha senso, per riconoscere nella persona di Gesù Dio. E forse non hai ancora riconosciuto Gesù come Dio, come il Signore, ma solo come Maestro. Allora perché non hai fatto ancora l'esperienza con Lui? E oggi ti invita di andare contro le tue idee, farlo entrare nella tua barca affinché Lui si possa manifestare nella tua vita e affinché tu ti abbassi e lo riconosci come Dio. La domanda è, sei pronto a farlo entrare nella tua barca? Nel tuo territorio, nel tuo cuore. Chi è Gesù per te? Maestro o Signore? Pietro tutto ad un tratto riconosce i suoi peccati e vuole mantenere la distanza, poiché è consapevole di avere il creatore della terra e dei cieli davanti a sé. Riconosce questo è Dio. È consapevole della santità di Cristo. È consapevole di essere misero davanti a Dio, peccatore. Riconosce, sì, Gesù è Dio. E quando Dio vuole entrare nella tua barca, vuole che metti tutta la tua attrezzatura che stavi usando in quella barca per la tua vita. Vuole che tutta questa attrezzatura la metti tutta alla sua disposizione, completamente. Punto, il quarto punto, la chiamata. Lascia tutto e seguilo. Nel verso 10, la seconda parte di questo verso, fino al verso l'11, leggiamo: allora Gesù disse a Pietro, non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Parlo agli sposati, ai maritati. Quando ci siamo sposati, con il matrimonio, abbiamo ricevuto una vocazione, sapete questo? Una chiamata, quello di essere o marito o moglie, giusto? Parlo a chi ha dei figli. Chi ha figli ha fatto l'esperienza che entrate nella nostra vita, abbiamo ricevuto una vocazione, quello di essere genitori, o padre, o madre. Dopo essere stati apprendisti e aver superato degli esami, abbiamo ricevuto anche qui una vocazione, quello di svolgere la nostra professione, giusto? E allo stesso modo, miei cari, una volta che Gesù ha messo piede nella tua barca, una volta che Gesù mette piede nella tua vita, hai ottenuto e ricevuto una chiamata, una vocazione. Una vocazione spirituale, quella di diventare pescatore di uomini. Come Pietro con le sue reti pescava dei pesci, ora dopo aver riconosciuto Gesù come Dio, fu chiamato a pescare uomini con la parola di Dio, così oggi Dio chiama te. Con la parola di Gesù. Ma per fare questo, miei cari, ora bisogna lasciare la barca. Perché il testo ha detto, o ci fa capire che i discepoli, o meglio dire Pietro e i suoi soci, avevano lasciato la barca, vero? Si sono allontanati. Bisogna lasciare la barca, bisogna lasciare la tua vecchia vita, bisogna abbandonare le tue esperienze per fare nuove esperienze con Gesù, diventare pescatori di uomini. Il testo in Luca ci dice che lasciarono ogni cosa e seguirono Gesù. Cosa significa ogni cosa? Non dice che lasciarono la barca, lasciarono ogni cosa, tutto. In Matteo 4, 18 a 22, Matteo ci riporta la stessa storia, un po' più breve, con altri dettagli però, e dettagli molto interessanti. Leggiamo insieme. Mentre camminavano lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me e io vi farò pescatore di uomini. Ed essi, lasciato subito le reti, lo seguirono. Poi nel verso 21 leggiamo, passato oltre vide altri due fratelli. Cioè Gesù stava facendo una raccolta di persone che volevano seguire Gesù. Passò oltre e vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, resettavano le loro reti e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca, e il padre loro lo seguirono. Allora qui vediamo un altro dettaglio. Non solo hanno lasciato la barca, ma hanno lasciato anche il padre, la famiglia. Miei cari, non so se vi rendete conto del significato della parola seguire Cristo. Seguire Cristo. Matteo ci presenta altri due fratelli, i quali anche loro danno retta alla chiamata di Gesù, con la differenza però che non solo lasciano la barca, ma anche il padre. Un altro testo in Luca 14, 26, è un testo molto più duro forse per noi, per i nostri orecchi. Dice, se uno viene a me, e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Come possiamo odiare i nostri parenti? Ma questo può venire veramente da Dio? Veramente Dio vuole che noi odiamo? No, Dio non si contraddice, perché in un altro verso dice andate e amate i vostri nemici. Magari è chiaro che Dio non vuole che odiamo i nostri genitori, che odiamo i nostri figli, le nostre mogli, i nostri parenti. Ma il problema è, e questo lo dimostra proprio usando questi termini così pesanti, odiare, il problema è che amiamo più la nostra moglie, i nostri figli, i nostri parenti, di quanto amiamo Dio. E Dio è un Dio geloso. Amiamo più il creato anziché il creatore. E quando amiamo una persona più di quanto amiamo Dio, quella persona, sapete cosa diventa? Un idolo. Questo è idolatria. E non possiamo piacere al Signore. Quindi Dio, ecco perché Gesù usa queste parole così dure per far capire che ci deve essere un chiaro distacco tra l'amore che noi abbiamo verso il nostro prossimo e l'amore che proviamo verso il Signore. Quello è che dobbiamo amare il Signore completamente, profondamente, più di ogni altra cosa. E quando noi iniziamo ad amare Gesù di profondo cuore, allora riusciamo ad amare anche il nostro prossimo. Veramente amare. In Deuteronomio 5, verso 7, leggiamo: non avere altri dei oltre a me. Non avere altri dei oltre a me. Dio non vuole nessuno vicino a sé. Pietro riconosce la deità di Gesù e si getta a terra, abbandona tutto, abbandona la sua vita, perché ha capito: in Gesù ho il mio Dio e voglio amare mio Dio. E amare mio Dio significa lasciare tutto e seguirlo, andare lì dove Lui ci chiama. Voglio concludere con queste domande. Sei già un pulpito di Dio? La tua barca, la tua vita è già un pulpito di Dio? Hai gettato le tue reti senza dare ascolto ai tuoi pensieri, magari andando contro i tuoi pensieri? Hai riconosciuto Gesù come il Signore, non come Maestro, come il Signore della tua vita, come Dio? E se lo hai riconosciuto come Signore, come Dio, sei pronto a lasciare tutto? Sei pronto ad amarlo più di ogni altra cosa nella tua vita? Prendi il largo e getta le tue reti, che Dio possa benedirci e che noi possiamo mettere in pratica la parola di Dio. Amen.